a tutti da Giulia e eccoci alla seconda puntata di Interviste Impossibili. Ben ritrovati dunque al format realizzato dagli studenti di spettacolo dell'Università di Pavia. Ogni settimana un magico incontro con un personaggio della cultura, della storia o di fantasia. La scorsa settimana eravamo in compagnia di Paolo e Francesca, giù al quinto girone. Oggi invece voliamo a New York e facciamo un balzo indietro nel tempo con Susan, nei mitici anni 60. Susan, sei in linea? Dove ti trovi?
Sì, mi trovo nel backstage di Silver Factory, il reality del momento qui negli Stati Uniti, dove c'è appena stata un'eclatante eliminazione. Prepariamoci ad accogliere il nostro ospite di oggi. Ha fatto parlare molto di sé in quest'ultimo periodo. Vediamo se indovinate. Tipo bizzarro, sempre in nero, capello grigio-bianchi. Signore e signori, ecco a voi Andrew!
Ciao a tutti.
Che entusiasmo. Allora, come ci si sente ad essere stato clamorosamente espulso da un reality così popolare?
Non si sente proprio niente.
Mettiti pure a tuo agio. Vuoi un caffè, un po' d'acqua?
Una Coca-Cola, grazie. Ghiacciata. Ah, è in bottiglietta da 250 ml, grazie. Facciamo due, però. Anzi, tre.
Ora capisco il vero motivo della tua espulsione. A quanto pare devi aver svuotato il frigorifero della casa. Beh, qualcuno porti tre coche ghiacciate per il nostro ospite.
In bottiglietta?
Bene, dunque. Dici, cosa ti ha spinto a manomettere alcune telecamere dello show per nasconderle nelle camere da letto dei tuoi compagni e riprendere a loro insaputa ciò che avveniva in queste zone off-limits della casa? Insomma, nelle camere oscure, dove le telecamere ufficiali non avevano accesso.
Che dire? I mass media hanno stravolto il vero significato della mia impresa. Oltraggio al pudore. E mi hanno etichettato come un pervertito, un voyeur. Che poi, dico io, che si guardino loro. Silver Factory lo è di per sé, un programma da voyeur. Anzi, da finti voyeur. Voyeur ingannati.
In che senso? Spiegati meglio.
Beh, c'è poco da dire. È semplice. Avevo solamente intenzione di smascherare la falsità, l'artificiosità del reality, dimostrare la vita, quella vera, che si svolgeva all'interno della casa, nelle sue zone off, camere oscure, come dice lei, della cui esistenza il pubblico non sapeva. Dunque, cogliere la vita in tutta la sua banalità e squallore, e brutalità. Una vita a volte di una noia terribile. Non ci si divertiva affatto. Da casa il pubblico vedeva solo ciò che accadeva nelle cosiddette zone on-air. Gli autori le chiamano così. Ad esempio, tutti vedevano pomiciare Bianca e Mick e sbaciucchiarsi come due adolescenti in tempesta ormonale su quel divano rosso in salotto. Ma poi tutti se ne andavano di là, nella zona off, e non dico cosa succedeva. Ne ero testimone io. Chiamatemi pure voyeur adesso se vi va. Io osservavo questo schifo senza partecipare. Credevo di essere l'unico sano del gruppo, invece sono stato frainteso e squalificato. E non sa quante volte hanno cercato di coinvolgermi.
Andy, ne vuoi un po'? Dai, fatti un tiro!
Mi ricordo benissimo. Brown Sugar. Ci ha scritto pure una canzone, quello stronzo di Mick. Sono stati loro a far le spie, a dire che ero stato io a manomettere le telecamere. Non volevano che si venisse a sapere di tutte quelle orge e quei coca party. A me non interessava quello che facevano. Volevo solo riportare il reality a una dimensione genuina. Volevo mostrare la verità vera. E poi quel tossico di Joe. Cioè, per questo l'ho soprannominato Joe the Junkie. Sì, mi divertivo molto ad affibbiare strambi nomignoli a tutti gli altri. Peccato che Ultraviolet non si sia lasciata chiamare Polyester. Polyester suonava decisamente meglio. Lurida testona viola del cazzo. Beh, cosa stavo dicendo? Ah sì, che Little Joe se ne andava di là, nella camera oscura, diceva «Vado a cucinare!» Ma mica intendeva una bistecca, non so se mi spiego. Comunque la maggior parte del tempo se ne stavano strafatti sul pavimento, sdraiati a fissare il soffitto. E per quanto riguarda quel mio filmino, che ha fatto così scalpore... Blowjob l'ho chiamato. Ritenetevi fortunati che per puro caso la telecamera inquadrava solo la faccia, mi spiego. Ma il mio avvocato mi ha consigliato di non parlarne molto.
Beh, a questo punto non c'è che dire, un nobile scopo. Ma allora perché partecipare a un reality per poi sabotarlo? E poi, insomma, se avessi fatto finta di niente, forse adesso saresti ancora dentro, eri pur sempre uno dei favoriti del pubblico, e magari avresti anche potuto vincere. Sai, sono un sacco di soldi, ti saresti potuto comprare...
Oh, sì, lo so. E questo è il motivo per cui mi proposi al provino, speravo nella vincita. Ma poi, una volta dentro, la disillusione ha preso il sopravvento. Perché vede, io credevo fermamente in quella filosofia della vita banale, senza filtri, impresa diretta. Questa esperienza mi ha profondamente deluso. Insomma, il mondo mi è, come dire, crollato addosso. Così Ho deciso di sabotarla, quella realtà non autentica, e ho spostato le telecamere. Anche se devo ammettere, col denaro della vincita avrei potuto saldare il maledetto debito con quello strozzino di tipografo. Si parla di migliaia di dollari. Assurdo. 20 dollari a stampa e ne avrò fatte almeno 300 o 400, oltretutto a colori. E poi mi sarei comprato... sa, quelle... come si chiamano? Ah sì! Barattoli! Quei graziosi barattoli di latta della zuppa. Non ricordo la marca, ma chi se ne frega. Ah, scusi, ho finito la coca. Posso portarmela a casa queste bottigliette?
Certo, certo, non si spreca niente. Però, amico, tu hai un vero problema con la coca e ti capirei di più se finisse in Ina. Non so se mi spiego.
La prego, io odio quelle schifezze. Mi limito a spalmarmene un po' sulle gengive. Sa, dà una bella sensazione, come essere dal dentista. Ma ci tengo ad essere chiaro su questo punto. Mi vanto di non essermi mai, e dico mai, drogato in mezzo a tutta quella marmaglia di fattoni ubriaconi depressi.
Ecco, a proposito dei tuoi ex compagni d'avventura, dacci qualche scoop su Idi. L'abbiamo vista un po' malaticcia ultimamente, magrolina. Insomma, non si può certo dire che avesse una bella cera. È colpa dell'amore non corrisposto che la bella ereditiera nutre per Bob, il cantautore dannato della casa?
Oh, Idi è una ragazza estremamente fragile, la adoravo. Così carismatica, così bella. Silver Factory la sta rovinando, lo sa. 15 minuti di gloria in cambio di tutta la vita. Mi è stata molto utile, poverina. Finché si è trasformata in quella patetica, tossica, anoressica ubriacona. E poi chissà cosa ci trovava in Bob. Io personalmente mi sarei fatto volentieri Joe o Jim. Sì, quel Jim. Peccato sia rimasto così poco a Silver Factory. Oltretutto se ne stava sempre collassato da qualche parte, o strafatto a scrivere di porte che si aprono, donne di Los Angeles, di accendere il suo fuoco, e a dispensare a tutti perle di saggezza, versi mistici, parlare di sciamani. Cose troppo trascendentali per me, io non amo la natura in quel senso, non sono un tipo molto religioso. Preferisco la serialità, la metropoli, lo smog. Non mi vergogno di ammetterlo, sono una persona profondamente superficiale.
D'altronde, chi non lo è? Un'ultima domanda. Cosa pensi di fare adesso? Vorresti entrare nel mondo dello spettacolo in qualche modo?
Direi di no. Anche se ammetto di avere un grande talento artistico. Ad esempio, ero ancora Silver Factory prima di questo macello e stavo mangiando una banana e ho avuto la brillante idea di intingerla nel frappè alla fragola. E così ho detto: che bella questa banana bicolor! E tutti hanno detto: oh sì, che bella quella banana bicolor! Beh, e poi quegli ingrati di Lou e Nico a presente... Quei due ingrati, appena se ne sono usciti dalla casa, evidentemente non stavano simpatici a nessuno. Beh, hanno tentato di sfondare nel mondo della musica e hanno messo in piedi una band, non so nemmeno il nome. Insomma, per farla breve, hanno usato quella banana bicolor per la copertina del loro album d'esordio. E parliamoci chiaro, senza la mia banana non se li sarebbe filati nessuno. Che fantastica idea la banana. Beh, ce l'ha presente quella banana? Sì, insomma, quel vinile.
E dalla regia mi dicono... Ah sì, ce l'avete? Benissimo, mi stanno dicendo che stavano per mettere proprio una canzone di quell'album. Sì, proprio originale questa banana, bella idea.
La può anche scartare, vedi? Perlomeno hanno avuto la decenza di mettere la mia firma. Cioè, sono stati costretti. Ci sono le registrazioni di Silver Factory che attestano che l'idea è stata mia. La vede qua sotto la mia firma? Nome e cognome, visto? Ne vado molto fiero.
Già, nome e cognome, Andy Warhol. Quindi, Andy Warhol, cosa farai?
Beh, i miei 15 minuti di gloria direi di averli già avuti. E coi tempi che corrono mi sembrano fin troppi. Non so, credo che tornerò a fare il commesso. Mi piace molto fare il commesso. Attorniato da magnifici prodotti in serie, commerciali, tanti, tanti, in file ordinate. Ho tutta quella curiosa umanità sparsa per i corridoi. Sì, credo proprio che tornerò al mio vecchio lavoro.
Pensavo che il tuo sogno fosse esporre in una galleria d'arte.
Beh, quel grande magazzino è la mia galleria d'arte.
Bene, è giunto il momento di salutarci. Allora Andy, in bocca al lupo per la tua carriera di... commesso. Da New York è tutto, a voi studio.
Grazie Susan. L'intervista di oggi è stata scritta da Silvia Maggi e interpretata da Alessandra Lanfranchi e Andrea Cazzato. Le interviste impossibili ritornano la settimana prossima. Vi ricordo infine il nostro sito per riascoltare questa puntata, ucampus.unipv.it. Da Giulia, grazie per averci seguito.